Radio Thor trasmette emozioni allo stato puro.
Altro sono io, Radio Thor Italia, e oggi partiamo logicamente in maniera energica e profonda, perché passiamo subito la voce a un cantautore dalla grande profondità, ossia Giorgio Spinelli in arte Shard. Ciao Giorgio!
Ciao a tutti, bentrovati, ciao!
Allora Giorgio, io direi di partire, visto che il nostro, diciamo, è un reincontro, come sempre, il piacere di condividere i tuoi progetti, le tue idee, insomma, le tue canzoni, con un aspetto importante, no? Per chi fa musica, fa arte, eccetera. Quando la funzione proprio catartica, no? Dell'arte, della musica, della cultura, ma non solo per sé, anche per chi segue la tua arte, la tua musica, la tua cultura.
Sì, beh, chiaramente la pulsione è quella della condivisione, no? Con gli altri, di quello che è le proprie sensazioni, le proprie, cioè proprio quella necessità, quella, ho detto giustamente all'inizio, pulsione di condividersi con il prossimo, con gli altri, e chiaramente è quello che ci muove. E poi naturalmente se incontri le emozioni o il feeling, l'empatia dell'ascoltatore che coglie, ecco, quello che volevi trasmettere, raggiungi l'obiettivo, no?
E senti, parlando invece di sentimenti, perché è giusto che quello che fai lo fai con grande sentimento. Ecco, se metti più cuore o più raziocinio in quello che fai?
Ma io penso che l'artista, soprattutto il cantautore, ma più veramente soprattutto il cantautore, deve un po' usare tutte e due le cose, nel senso c'è la componente artistica, creativa, che quindi ha tutto il suo mondo di fantasia, di creatività, di razionalità, di surrealità, eccetera. Però chiaramente può avere una parte di capacità, di professionalità, di competenza, di conoscenza dell'uso della musica, dell'impostazione, proprio della logica musicale, che è importante anche quella. Quindi diciamo la parte razionale fondamentalmente è molto molto importante sotto quell'aspetto, per riuscire, per conoscere le tecniche, ecco, diciamo è come lo stilista, cioè nella tua creatività e pensi la cosa molto che può essere interessante, che può essere emotivamente interessante, però devi conoscere le tecniche del cucito, per esempio, o delle regole che comunque ci devono essere, no?
Senti, ma nel tuo percorso creativo, qual è l'elemento che non deve mai mancare?
Secondo me la coerenza, perché quando scrivi, quando dici qualcosa, diciamo metti su il tuo mondo, le stesse, certo, non puoi lungo la.
Giorgio, perdonami, la tua voce va e viene, se ti fermi, va e viene la tua voce, perdonami. Mi senti Giorgio? Giorgio? Giorgio è scomparso. Okay.
Ecco
Giorgio, se ti fermi, sì, ti fermi perché il segnale altrimenti va e viene. Stavi dicendo, perdonami.
Sì, dicevo no, sicuramente la coerenza con se stessi, e nei confronti anche dell'ascoltatore, perché nel momento in cui allestisci quello che in un certo senso è il tuo mondo, la tua logica, il tuo pensiero, non puoi cambiare magari in funzione di un compromesso o di un qualcosa che succede che non ti appartiene, ecco, che non appartiene al tuo percorso.
Senti,
quello secondo me è la cosa fondamentale, la coerenza.
Ma che cosa rappresenta per te la malinconia?
Malinconia, in un certo senso può essere un elemento positivo, è come il discorso è come il concetto, la differenza tra solitudine e isolamento, no? La solitudine anche può essere un momento anche intimo, importante, intenso, passionale e costruttivo della propria intimità. L'isolamento invece è una cosa, ha un'accezione negativa, non è una cosa buona. Stessa cosa la malinconia può essere importante, giusta e utile per rielaborare delle cose, per dare un senso giusto a delle emozioni, a delle dinamiche, a delle relazioni sane, in una maniera giusta. La malinconia può essere anche rivolta verso una persona, un caro che non c'è più,
sì.
E quindi sotto quell'aspetto gli devi dare il suo valore, non puoi avere la superficialità di non guardarla o di non farla tua, di non affrontarla, di non viverla. perché fa parte anche quello, no, della vita, come,
come, no, come
le,
no,
le famose rughe sul cuore, insomma,
cioè, sì,
una pelle liscia sarà bella esteticamente, ma non ha, non ha sapore, perché comunque la pelle, quella vera, ha le rughe, no, la vita è disegnata sopra.
Senti, tu ultimamente hai vinto un premio importante, io voglio sapere, ecco, perché è così importante questo premio che hai vinto?
Beh, per tutti quanti, io penso in Italia, ma conversando spesso, sai, prendi la mano, tiri fuori le dita e cominci a dire dunque, allora, come prestigio e importanza in Italia per un musicista, un cantatore, un artista, che cosa metti nelle prime cinque dita?
Sì.
Festival di Sanremo?
Sì.
Il premio Mia Martini,
infatti.
Poi che cosa ci può essere? Lunezia, Tenco
e Musicultura. Esattamente.
A occhio, i primi cinque si potrebbe dire quello. Io ho vinto tanta roba, anche altre cose importanti, dal premio Lucio Dalla, però sicuramente Mia Martini, non a caso il premio della critica del Festival di Sanremo è il premio Mia Martini, è al nome proprio di Mia Martini.
Infatti, infatti.
E senti, quindi tanta visto, roba.
Visto che appunto tanta roba, ecco, facendo proprio una domanda assurda, se tu domani potessi avere la possibilità di fare una chiacchierata a quattro occhi con Mia Martini, io voglio sapere, questa chiacchierata a quattro occhi con Mia Martini, ecco, su cosa verterebbe, su quale argomento?
Io credo la vita. La vita è la vita. L'approccio, il rapporto con la vita, il rapporto con la vita che lei in un certo senso ha sofferto anche, no?
Sì.
Comunque aveva un'anima artistica, una grande sensibilità, ed era una persona che comunque era sempre insoddisfatta, cioè soffriva la vita in un certo senso, quindi la affrontava in tanti modi importanti, ci ha dato tante emozioni, però alla fine purtroppo ha avuto un momento di cedimento, no? E basta un attimo, no? Poi magari ti riprendi, ci ripensi e l'hai scampata, invece se non c'è nessuno in quel momento o se non riprendi la lucidità nel momento giusto, purtroppo diventa irreparabile.
Eh sì, purtroppo sì.
E la cosa importante è quella, insomma.
Senti, ma
dare un senso alla vita, dargli un senso.
Sì, dare un senso che non è assolutamente semplice.
Assolutamente.
Anzi,
no.
Voglio collegarmi proprio a questo senso della vita, e io di solito il senso della vita lo collego anche alla meraviglia, no? Voglio sapere, sì, qual è l'ultima cosa che, ecco, ti ha portato questa meraviglia nel cuore ultimamente.
Ultimamente. No, devo dire, guarda, se ci penso, ho memoria, sai, però non mi viene ora, adesso non la richiamo la memoria, però ho la sensazione di dire, ma io mi commuovo, tra l'altro, a parte che io mi commuovo molto spesso, mi emoziono molto spesso, oggi avevo alle io sono anche un maestro di arti marziali,
come no? Certo.
Lavoro con i bimbi, con le bimbe, anche, per esempio oggi mi sono intenerito molto con una delle bimbe che stanno con me sul tatami, devo dire, chiaramente la grande emozione è stato quel reset totale che ha fatto mia figlia quando è nata 3 anni fa. Chiaramente mi si è spostato il centro dell'universo su di lei e si può immaginare, siamo un'identità unica da quando è nata. Poi Patino maschio con la figlia femminuccia, potete immaginare.
bellissimo.
Sono rientrato dal mia Martini, ero mancato 4 giorni, no? Ero andato in Calabria. A parte facciamo le videochiamate, che piangeva, cioè ero proprio, mi spezzava il cuore, ma da quando è stato 2 giorni che non mi ha lasciato niente dormire, mangiare, non mi ha mollato per 2 giorni.
Che bello.
Siamo fisicamente incollati.
Senti, allora a questo punto io direi di dire qualcosa in più, visto che lo ascolteremo, no, alla fine di questa nostra breve ma intensa chiacchierata, La Giostra, no? Questo
sì,
ultimo singolo. Però volevo sapere se c'è qualche curiosità creativa particolare.
Sì, assolutamente sì, ve ne racconto un paio volendo. Mm-hmm. Questo pezzo in super anteprima l'ho presentato a Sanremo Rock, mm-hmm, e è uscito da relativamente poco rispetto a quanto dovesse, perché comunque doveva uscire a fine settembre, metà fine settembre, e poi abbiamo perso più di un mese per un discorso di grafica, ma anche di rivisitazione della ritmica degli incisi, e a settembre l'ho portato, udite, sul palco dell'Ariston a Sanremo.
Oh, che bello.
Quindi c'è, cioè, tanta roba anche lì, mi sono portato, è venuto con me, non mi sono portato, è venuto con me come solista Ricky Portera, quindi l'abbiamo portato, l'abbiamo esibito nella finale di Sanremo Rock all'Ariston, per me chiaramente era il primo ingresso nel Tempio Sacro, nell'Olimpo della musica, per Ricky era, vabbè, Ricky ha fatto tipo 9 Sanremo, ha partecipato, quindi va bene. E quindi insomma è una cosa molto particolare. Un'altra particolarità, oltre al discorso della copertina, che abbiamo perso un mese per quella, ma anche per la parte ritmica dell'inciso, perché in realtà originariamente era un po' più seduto, tra virgolette, era un po' più blueseggiante, però non ci piaceva, allora lo abbiamo tolto radicalmente, l'impianto ritmico l'abbiamo rifatto, e per quello ci abbiamo messo un mese e mezzo, insomma, a ripubblicarlo.
Bellissimo, bellissimo, infatti è veramente, no, un arrangiamento molto intenso, festoso, insomma, cioè veramente complimenti, complimenti.
Guarda, mi soddisfa molto perché anche su questo è uno di quei brani che fanno parte di tutta una mia dedizione in questi ultimi tempi alle sessioni dei fiati. Proprio le sessioni dei fiati le ho fatte proprio io, cioè le ho disegnate io interamente e mi ha soddisfatto molto.
Senti, allora, a chi o cosa vogliamo dedicare la giostra, giustamente?
A chi? A chi?
A cosa vogliamo dedicare la giostra?
A chi?
A chi o cosa, sì.
A chi? Io direi a tutti noi, perché comunque è un'esortazione alla vita, un'esortazione a fare ognuno con passione la propria danza, a vivere dando un senso e compassione quell'unico attimo di scintilla che nel tempo dell'universo è nulla, che è la nostra vita. Però è quell'attimo che brilla è il nostro, e quindi se non lo vivi tu, se non fai tu la tua danza sotto le stelle, chi la fa per te?
Io penso che tu sia in grado di farlo, perché appunto sei un vero cantautore, un autentico cantautore, quindi grazie a Giorgio Spinelli in arte Shard, S-H-A-R-D, Shard, mi raccomando, ricordiamocelo. Grazie Giorgio.
Grazie a tutti. Ciao.
Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.
Continuiamo sempre su Radio Tor Italia, l'altro sono io. E dopo la profondità, l'intensità del cantautore Shard, e qui passiamo a un gruppo che ha tant'altra intensità, ma anche tanta energia, ossia gli Still in Time, ma lui è Alessandro Braccia. Ciao Alessandro.
Ciao Pietro, buonasera.
Grazie per
logicamente, a tutti gli ascoltatori.
Logicamente insieme a te salutiamo le altre anime del gruppo: Gianni Matteucci, giusto, Filippo Gentile, Silvano Lucchesi, giusto?
Esatto.
E Giovanni Tanda, giusto?
Esatto.
Ecco, almeno
non esatto, i quattro musicisti.
Ecco, non dimentichiamo
non
nessuno.
Di nessuno.
Esattamente. Senti, allora io direi partire dai tempi che vivete, no? Voglio sapere se siete contenti di vivere artisticamente questi tempi o avreste preferito fare gli artisti, che ne so, negli anni 50, negli anni 60.
50 magari no, ma 70, visto che noi siamo tutti ex giovani che siamo nati appunto tra i 60 e i 70 e cresciuti a Panellon Plain, probabilmente in quel tempo avremmo avuto un altro approccio. No, però diciamo che siamo molto contenti di quello, di come stiamo vivendo adesso, anche perché ci possiamo permettere di unire la saggezza dell'età all'entusiasmo e all'energia che penso giustamente hai evidenziato te, che la nostra musica, che la nostra musica dà. Diciamo che noi suoniamo per il piacere di farlo. Facciamo cose ispirate ai nostri eroi degli anni 70, hard rock inglese, progressive, quant'altro. E niente, siamo riusciti negli ultimi due anni a mettere su un'oretta circa di musica nostra, che è uscita appunto in un lavoro, in un album, e ora vediamo se l'appetito va mangiando. Ecco, diciamo che non abbiamo nessun tipo di aspettativa, ma questo ci pone diciamo molto zen come approccio alla vita, anche dal punto di vista musicale, quindi tutto quello che verrà è in più, è grasso che cola, come diciamo dalle nostre parti, e quindi siamo contenti così.
Senti, ma
ben venga di vivere queste emozioni nel 2022.
Come no, certo. Ma senti, ma l'accortezza, la cura del dettaglio, insomma, nel vostro modo di fare musica, è una forma di rispetto più per voi o per il vostro pubblico?
No, ti ripeto, la partenza è esclusivamente per noi. Poi la storia, diciamo, del gruppo è... io in pratica sono l'ultimo arrivato.
Sì.
Due anni fa mi contattarono tramite il profilo che ho su uno dei vari siti per i musicisti amatoriali, mi contattò Gianni il bassista, chiedendomi se volevo entrare nel gruppo a fare il cantante e a scrivere i testi per le canzoni, perché loro avevano già tanta musica originale, alla quale però mancava ovviamente la voce e il testo per essere messa in forma di canzone ed essere così pubblicabile. Ci siamo visti una volta per fare delle prove con qualche cover, principalmente di Deep Purple, visto che le nostre radici comuni erano quelle. Ci siamo reciprocamente piaciuti, ho cominciato a scrivere i testi per la musica della band e alla fine è venuto fuori qualche cosa che è piaciuto a tutti e ci stiamo veramente divertendo per questo. Quindi la cura dei dettagli poi è venuta fuori anche alla fine in fase di registrazione, quando abbiamo deciso di mettere la nostra musica fruibile a disposizione. Abbiamo un amico che ci fa da produttore, che è Massimo Rastrelli, che saluto. Eravamo insieme dalla quarta elementare alla terza media, quindi è passato veramente un millennio da quando ci conosciamo io e Massimo, e abbiamo appunto lavorato un po' sopra per fare quello che si può sentire online sui vari Spotify, iTunes e compagnia bella.
Senti, ma quanto è difficile unire più cuori, più anime e più menti?
Non è difficilissimo se lo fai proprio con lo spirito di divertirti a fare quello che facciamo. Avessimo dovuto avere l'approccio di mettiamo una battuta in più, cambiamo il tempo perché il mercato vuole questo, il mercato vuole quell'altro, oppure vestiti così, vestiti cos'ha, quando vai a fare gli spettacoli probabilmente avremmo litigato dopo 3 minuti. Invece così ognuno contribuisce mettendo le proprie idee, i propri sentimenti, e chiaramente abbiamo tutti lo stesso background, ci piace a tutti la stessa musica. Se ci fosse tra di noi gente neomelodica non ci sarebbe, non avrebbe resistito, oppure un trapper non avrebbe resistito, ecco. Però insomma diciamo che siamo tutti vecchi rockettari anni 70 e ci integriamo bene.
Senti, ma davvero oggi il rock è tornato insomma ad essere predominante, o pensi insomma che sia soltanto una fase insomma così proprio molto molto labile, diciamo, di ritorno del rock?
Ma senti, ti parlo da una persona che ha passato i 60 anni, quindi che ha vissuto tanti cambiamenti nel mondo della musica, da amatore e da esterno, quindi non da ovviamente professionista. Una cosa che dico anche in uno dei miei testi: la buona musica non ha tempo. Ecco. Quindi credo che se la musica è buona, al di là dell'etichetta, del genere che gli puoi appiccicare, rock piuttosto che jazz, piuttosto che qualsiasi diciamo tipologia, se è buona regge. Sì. Non a caso io conosco tanti ragazzi che prendono in mano la chitarra e suonano Wish You Were Here di Pink Floyd, sì, piuttosto che Father and Son di Cat Stevens, piuttosto che roba di David Bowie. Sì. Poi per carità ci sono anche molte buone cose nei tempi nostri, questo sì, senza dubbio. Però se la musica è buona, il tempo lo regge, ecco, non, la musica non arrugginisce. Se è buona è buona, altrimenti se è fatta solo per un po' di successo effimero estivo, campi un'estate, magari fai tanti soldi, però poi dopo torni a fare quello che facevi prima e non ti ricorda più nessuno dopo un po'.
Eh sì. Senti, ma parlando invece di mettere sul piatto, insomma, musica, testo, eccetera, deve prevalere, ecco, deve essere più importante la musica e più importante il testo, secondo te, o diciamo che, ecco, a cosa dai più importanza?
Beh, sai, io sono il cantante paroliere, quindi chiaramente io do importanza ai testi, però secondo me se sotto c'è una musica noiosa, a quel punto ti conviene metterti a scrivere poesie piuttosto che brani, diciamo, testi per canzoni. Quindi è un'amalgama che deve venire bene, perché entrambe le componenti danno quella sensazione, quel sentimento che poi magari chi ci ascolta percepisce. Ma anche detto una cosa, noi, come hai visto, scriviamo i testi in inglese, sì. Anche se prossimamente faremo anche qualcosa in italiano, ma per ora diciamo abbiamo tutto quanto il repertorio pubblicato in inglese. E l'inglese è una lingua che per il rock dà anche molta melodia, quindi io ho anche cercato di scrivere dei testi, soprattutto di cantarli, come facevano negli anni 70, in modo che anche la voce sia uno strumento, ecco, mettiamola un po' così. Pur essendo molto interessato a dire qualche cosa di non banale, ed effettivamente nei testi che ho scritto si parla anche di argomenti abbastanza duri, sì, di vita vissuta, però ecco, è un'amalgama. Francamente, se avessi trovato delle musiche che non mi piacessero, non avrei accettato di fare il cantante paroliere del gruppo. Mi piace tutto quanto di quello che stiamo facendo, quindi.
Benissimo, e senti, visto che poi certamente alla fine di questa nostra chiacchierata faremo ascoltare Billionaire, voglio sapere, ecco, quanto conta anche il lato ironico, l'ironia, che cosa può, dove può arrivare l'ironia nella musica?
Beh, l'ironia secondo me è una grossa arma, a volte ferisce più la lingua della spada, no? Come si dice, sì. Quindi essere ironici, poi sai, noi siamo toscani, siamo fiorentini, io ho anche un passato lavorativo ho viaggiato tanto per lavoro, in Italia, all'estero, quindi conservo molto bene e voglio amplificare e marcare le mie radici, quindi un fiorentino di per sé è polemico, ironico, ed effettivamente il testo del Billionaire, ti ringrazio per la domanda, è così, ironizza su certi personaggi che pur diciamo avendo tante possibilità si comportano come se nulla fosse, i ricconi che pensano che con la ricchezza ci si possa comprare tutto, dagli yacht alle donne alla salute, a volte però si vede che non è così, e poi uno finisce magari con il Covid in clinica e nonostante i soldi la malattia gli prende lo stesso.
Senti, quindi, ma quali altri progetti concreti, no, su cui state lavorando, almeno di quello che puoi svelare, insomma.
Sì, no, no, assolutamente, un progetto concreto su cui stiamo lavorando, e così insomma facciamo capire anche che non siamo soltanto ironici e rocchettari, ma cerchiamo anche di fare un po' di roba nel sociale. Il prossimo pezzo che faremo uscire come singolo, e poi siccome l'appetito viene mangiando speriamo di metterlo in un prossimo album di inediti, parla di disabilità. Noi abbiamo iniziato a cooperare con un'associazione di volontariato che segue dei disabili e abbiamo scritto una canzone nella quale il testo parla della vita di una ragazza che vive in carrozzina dalla nascita, con tutte le sue difficoltà, con l'ignoranza della gente con cui si trova a avere a che fare, e scene di vita vissuta. Io questa ragazza la conosco da quasi 20 anni, perché in questa associazione io ci faccio appunto volontariato da diverso tempo, e sentirsi dire in una gelateria da una signora che con la scusa dei disabili si taglia la coda, veramente ti fa cadere gli attributi, perché l'ignoranza veramente non ha mai limite, quando uno può essere becero senza rendersene conto. Ecco, una volta che avremo pubblicato questa canzone, se anche una sola persona capirà che ha sbagliato parcheggiare sul marciapiede, perché poi le carrozzine non ci passano di lì, avremo raggiunto il nostro scopo. E quindi, al di là dell'ironia con cui magari prendiamo in giro certi personaggi famosi, ci piace anche, diciamo, dare un piccolo contributo per aiutare chi sta peggio di noi.
Ma vedi che la musica può smuovere le coscienze, assolutamente. Quindi,
beh, assolutamente sì, basta ricordarsi Imagine di John Lennon, che ora come ora, perché non possiamo vivere in pace, che tra l'altro l'ho citata anche nell'ultima canzone dell'album, quando abbiamo messo un piccolo cameo contro la guerra. Quindi sì, la musica ha una potenza incredibile. Purtroppo i governi delle nazioni non sono gestiti a musicisti, perché sennò forse andremo meglio.
Bravo, hai detto una sacra santa verità. Senti, allora io a chiusura di questa logicamente chiacchierata adesso ascolteremo Billionaire, ma voglio sapere, dopo aver ringraziato ancora di nuovo Gianni Matteucci, Filippo Gentile, Silvano Lucchesi, Giovanni Tanda e logicamente te, voglio sapere a Billionaire a chi o cosa vogliamo dedicarlo.
A chi vogliamo dedicarlo? Diciamo che a quelli che non si possono permettere di essere curati dopo 5 secondi dall'insorgere di una malattia, sperando che uno stato serio permetta anche a queste persone di potersi curare in tempi rapidi e con un servizio efficiente.
Bene, allora veramente è una speranza molto sentita da parte di tutti, assolutamente. E allora grazie ancora di cuore Alessandro Braccia, ma grazie appunto agli Still in Time, grazie.
Radio Thor. E state attenti ai fulmini. Potreste restare fulminati dalla musica.
Parte conclusiva del nostro programma di questa serata, di questo giovedì sera. E chiudiamo in maniera logicamente piacevole, ma in maniera empatica, perché l'artista che abbiamo ora è un artista sicuramente connesso con la vita, connesso con quello, tutto quello che cerca di fare, di trasmettere attraverso le sue emozioni. Lui è Alberto Travanini, in arte Colombo. Ciao Alberto.
Ciao.
Grazie logicamente Alberto. Allora Alberto, io direi di partire dal perché. Hai la scelta di questo sogno, di questa strada, perché ecco, l'artista e non che ti do, il fruttivendolo.
Beh, allora, io ho fatto musica sicuramente da tanto tempo, nel senso che ho iniziato un po' con la musica da piccolino come pianista, e ho avuto un percorso anche accademico come pianista classico. Mi sono diplomato al conservatorio, insomma, una cosa che ho fatto un po' per tutta la vita. Adesso ho 28 anni, ha permeato un po' tutto il mio percorso. Nel frattempo ho sempre anche studiato canto, ho cantato tanti generi, e quindi ecco perché la musica.
Senti, ma che cos'è per te, ecco, la nostalgia, visto che tu sei uno che ama molto queste suggestioni classiche?
Sì, esatto, sicuramente. Vabbè, io ho un po' questa personalmente ho questa vena nostalgica che tendo a tenere un po' nascosta, nel senso che tendenzialmente nella vita di tutti i giorni vivo abbastanza proiettato nel presente e nel futuro, e però allo stesso tempo sfogo questa vena nostalgica, questo un po' questo sentimentalismo nelle canzoni, nella scrittura, che è una cosa che mi serve per bilanciare un po', quindi anche la scelta di utilizzare delle suggestioni classiche, che ovviamente vengono anche dalla mia formazione, cioè quello che ho fatto per tanti anni, quindi la musica classica, però mi serve anche nella vita per bilanciarmi un po' anche su quell'aspetto.
Senti, ma proprio parlando di creatività, no? Tu hai bisogno, appunto, come anche i poeti, no? Visto che anche per te, insomma, la poesia è molto importante, hai bisogno di situazioni ideali, cioè un cielo stellato, una luna piena, o anche nel bagno di un treno poi riesci a comporre, a creare, insomma?
No, diciamo soprattutto nel bagno di un treno, perché tra l'altro, diciamo, prendo tanti treni, quindi l'esempio era calzante, ecco. Però sì, diciamo che il lavoro della scrittura sicuramente appunto è un po' un mestiere, nel senso che è una cosa che va allenata sempre, e me ne rendo conto perché anch'io non in tutti i periodi riesco a essere così prolifico. Però in certi momenti sicuramente è importante ricordarsi di continuare, cioè le cose belle nascono solo dal farlo tutti i giorni, non dall'aspettare solo di essere nella notte di San Lorenzo a guardare le stelle, altrimenti è difficile che quella volta ti esca l'idea geniale, ecco.
Senti, io questa è una domanda che ho fatto anche a Vecchioni, no? Io in quello che scrivi, nel tuo modo di scrivere, io trovo della poesia. Vecchioni mi ha detto: no, la poesia è altro. Ecco, tu cosa mi dici? Può essere un testo di una canzone paragonato, avvicinato a una poesia?
Ma diciamo che in questo caso, di questo progetto che adesso sto sviluppando, che di cui è uscito il singolo, è facile, nel senso che ho usato effettivamente delle poesie reali di Emily Dickinson. Sì. E penso che dipenda molto dai casi, nel senso che effettivamente ci sono artisti, come tra l'altro mi verrebbe da dire Vecchioni, però forse lui non la pensa così, che i cui testi sicuramente possono essere paragonati a una poesia, in cui effettivamente la musica è al servizio della parola, e questo è molto bello. Non credo in tutti i casi, anche perché questo bilanciamento tra parola e musica, e anche a seconda dei generi ovviamente che si fanno, non è sempre uguale, ecco. Ci sono delle musiche che sono che lavorano in questo senso. Penso che questo progetto che sto portando adesso effettivamente si basi molto sulla parola, cioè io ho cercato di comporre seguendo le suggestioni che mi portavano le parole scritte da Emily Dickinson.
Certo, assolutamente, assolutamente. Infatti si sente profondamente questo tipo di connessione, di legame. Ma ecco, visto che hai tirato fuori anche questo tipo dell'empatia, voglio sapere quanto è importante circondarsi di persone con cui ci sia la giusta empatia.
Sì, è molto importante a livello artistico sicuramente, cioè diciamo circondarsi di persone che hanno una sensibilità vicino alla tua, sì.
Eh sì, ecco, sensibilità vicino alla tua, però possiamo dire che chi logicamente fa arte, insomma, deve avere una sensibilità speciale e particolare, perché è come se tu avessi uno sguardo totalmente diverso da, no, diciamo, dall'uomo qualunque, o no? Giustamente per poter vederla questa bellezza che ci circonda. Ecco, però è anche vero che bisogna anche, non dico proteggerla, ma tenerla un po' custodita, no? Perché altrimenti rischi che poi di non poterla utilizzare.
Sì, assolutamente. Effettivamente sì, anche a livello personale, secondo me è importante circondarsi di qualcuno che ti dia magari non so, il là a volte alle cose, cioè che ti diano quelle suggestioni anche nella vita quotidiana, intendo. Insomma, di farti vedere qualcosa in più di quello che stai vivendo solitamente. Questo in effetti è molto interessante perché magari da quello che una persona ti dice, da quello che ti racconta, puoi sviluppare un'idea anche artistica, effettivamente.
Sì, assolutamente, certo. Senti, amore certamente è l'argomento principe, no? Insomma, della canzone, eccetera, di quello che tu scrivi. Ecco, però noi viviamo un mondo fatto di grande violenza, di tanta violenza. Non è anacronistico parlare oggi di amore.
Ma è anacronistico fino a un certo punto perché sono dei temi un po' universali. Poi appunto questa canzone Wild Nights, che è la prima che è uscita, è basata sicuramente sull'amore. Però Emily Dickinson parlava tanto di spirito, parlava anche di morte, tanto c'è il rapporto con la morte nelle sue poesie. E sono temi che secondo me sono universali. Chiaramente anche la violenza è un tema universale perché c'è sempre stata e probabilmente ci sarà sempre. Però non credo che sia un tema anacronistico, anzi, vedendo un po' anche da un punto di vista di una persona di 28 anni, mi sembra che le persone ancora adesso siano molto, molto lanciate su questa cosa del sentimento. Forse anche perché viviamo in un mondo in cui spesso siamo circondati da temi più macabri da un certo punto di vista. E quindi c'è sempre un po' questa ricerca. Cioè, se guardiamo anche le canzoni veramente di qualunque genere che escono adesso, la maggior parte alla fine parla di amore, forse anche per un senso di privazione, non lo so.
Eh sì, forse anche quello è vero, anche quello. Senti, ecco, è giunto il momento, prima di parlare di progetti concreti, futuri, cioè, ovviamente della domanda assurda, no? Domani dovrai partecipare a un reading di poesie lette di Emily Dickinson, lette da Emily Dickinson. Voglio sapere, ecco, andando a questo reading di poesie, se tu, ecco, avessi voglia di accompagnarla, e con cosa, con quale strumento musicale l'accompagneresti?
Ma io ci vedrei, sicuramente il pianoforte, ma perché ovviamente sono di parte, e poi magari un bel violoncello.
Bene,
Beh, basta questo.
quindi è più che sufficiente, giustamente, per non assolutamente, anzi, mettere in secondo piano le parole, no? Delle poesie di Emily Dickinson.
Esatto, poi a quella profondità secondo me che il violoncello può rendere bene per il tipo di temi e di cose.
Benissimo, benissimo. Senti, allora, progetti concreti al di là appunto della promozione di Wild Nights, altri progetti concreti di cui puoi svelare, logicamente.
Beh sì, adesso uscirà dopo Natale un EP, quindi un disco proprio dedicato alle poesie di Emily Dickinson, quindi in ogni pezzo ha i testi di alcune poesie di Emily Dickinson e ispirato ognuno vagamente a un tema di musica classica che sento vicino, quindi Chopin, Ravel e altri compositori.
Benissimo, benissimo. Senti, allora noi chiudiamo con Wild Nights, e logicamente diventa anche la sigla questa sera del nostro programma, però voglio sapere a chi o cosa vuoi dedicare Wild Nights, se c'è una dedica particolare speciale da fare.
Ma io lo dedicherei a, a tutte le persone che in realtà non possono vivere le proprie passioni fino in fondo, visto che Emily è stata un pochino vittima del suo tempo, diciamo, nel senso che non era, in quanto donna non le è stato permesso di fare la scrittrice di professione, quindi mi sembra una dedica dovuta, perché penso che anche oggi ci siano molte persone che in qualunque modo si sentono un po' prigioniere di quello che vorrebbero fare ma non possono.
Bene, allora liberiamoci assolutamente, e facciamolo anche attraverso la musica di Alberto Travanini in arte Colombo e ascoltando appunto Wild Nights. Grazie Alberto.
Grazie.
Alla settimana prossima.
Oh, God. Draw.